Buonasera a tutti, qui parla Claudio Simeone con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Eccoci qui ancora per continuare i discorsi che avevamo iniziati nella prima trasmissione. Allora, in questa trasmissione noi andiamo avanti con discorsi relativi alla questione di premorte e parlerò a lungo del dibattito che terremo il 15 febbraio, sabato 15 febbraio, alle ore 8:30 in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Vi ricordo sempre che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, andiamo avanti un attimino con i discorsi di paganesimo. Noi siamo arrivati ai discorsi dei fenomeni di premorte e siamo giunti esattamente al discorso numero, adesso vediamo un attimino, al discorso numero 7. Il numero 7 è una conclusione, sempre relativa ai fenomeni di premorte, e tratta esattamente della distruzione della costruzione. Come si è voluto dimostrare con questo lavoro, la costruzione del corpo luminoso è un'attività costante nella vita dell'individuo. Dal punto di vista della stregoneria, la vita dell'individuo è un fare magico attraverso il quale l'essere della natura costruisce il proprio corpo luminoso. Dal punto di vista della stregoneria, la vita dell'essere della natura è l'opportunità della sua coscienza di trasferirsi alla morte del corpo fisico su un corpo luminoso, che viene costruito e forgiato attraverso l'attività nel corso della propria esistenza. Per la stregoneria, la vita è un'opportunità che non deve essere sprecata percorrendo cammini autodistruttivi. Per conseguenza, le direzioni di cammini che un individuo può intraprendere nel corso della sua esistenza sono essenzialmente due: costruire il proprio corpo luminoso, vivere per sfida, vivere con passione, vivere con determinazione, oppure distruggere il proprio corpo luminoso, vivere per sottomissione, sottomissione ad una verità imposta, sottomissione ad una verità rivelata. Vediamo un attimo. Allora, quando l'essere feto nasce dalla vagina della propria madre, dispone di una carica vitale, esprime delle tensioni, esprime una volontà, esprime il bisogno di espansione. Il sistema sociale, composto di tutte le sue credenze a priori, intende strappare a questo bambino la volontà che esprime nelle sue determinazioni per farlo diventare un essere umano, perfettamente funzionale ad un sistema sociale nel quale gli individui esistono dopo che è stata strappata la loro volontà, le loro determinazioni e tarpate le loro tensioni. In questa battaglia si esprimono processi di adattamento dove comunque il bambino è costretto a soccombere e ad adattarsi alla situazione nella quale sarà costretto a vivere. Il bambino viene fatto crescere da persone che pretendono di educarlo. Se esistono elementi attraverso i quali definire l'educazione in termini positivi, come l'insegnamento, l'insieme dell'educazione ha lo scopo di distruggere il divenire del nuovo nato, appiattendolo alla distruzione che i genitori hanno subito. La costruzione del corpo luminoso è espressione delle tensioni dell'essere nel mondo in cui vive, dove il divino che tenta di costruirsi nell'essere chiama a sorreggerlo ogni divino che dal mondo circostante partecipa alle relazioni. Ma il sistema sociale in cui viviamo non riconosce il divino come espressione degli oggetti che ci circondano, ma lo riconosce solo come ente trascendentale alla cui descrizione sottomette i nuovi nati. La distruzione del corpo luminoso viene impedita, la costruzione del corpo luminoso viene impedita proprio dall'organizzazione sociale. L'adulto si identifica col Dio creatore, l'individuo creato ad immagine e somiglianza del suo Dio. L'adulto anche quando magari non si pensa intelligente, si pensa comunque competente, comunque sacente, comunque adulto, e si ritiene in diritto di insegnare il suo essere sacente, competente, adulto, nuovo nato, che lo pensa come stupido e incapace, impotente. Che il nuovo nato non disponga degli strumenti adeguati di conoscenza per affrontare il sistema sociale, siamo perfettamente d'accordo. Ma l'azione dell'adulto non è quella di fornirgli gli strumenti, ma quella di distruggere le tensioni, la volontà e le determinazioni con cui il nuovo nato affronta la vita. In altre parole, il compito dell'adulto è addomesticarlo. In questo processo di addomesticamento appare il processo di adattamento dell'individuo. Il nuovo nato è costretto ad adeguarsi, ma cerca di salvare se stesso, introducendo delle variabili nell'educazione, magari nascondendosi, magari ricorrendo alla bugia, magari trasformandosi, magari facendo compenetrare dal furore. Così al nuovo nato non gli si offrono gli strumenti atti a sviluppare il suo potere di essere, di cui l'adulto è incapace nell'afferrare la complessività, ma si insegna ad appropriarsi di qualche cosa. Gli si insegna che la vita è dei furbi, gli si insegna ad arraffare, gli si insegna a collocarsi un gradino sociale che comunque gli garantisce un minimo di potere e possessione su altri esseri della propria specie. Si stuprano le sue tensioni, volte a costruire il suo corpo luminoso, per trasformarle in volontà di potenza, dove per volontà di potenza non si intende la capacità di dilatarsi dell'individuo, ma la capacità di appropriarsi del mondo e di piegarlo ai propri desideri di possesso. In questo momento la distruzione del corpo luminoso dell'individuo è in atto. L'individuo può indifferentemente mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, davanti a Maometto, Allah o Buddha, Vishnu o qualunque altra cosa, compresa la scienza meccanicistica o le tecniche sciamaniche. Quando un individuo è sottomesso, impone sempre e comunque sottomissione ai nuovi nati. Questa è la distruzione della costruzione del corpo luminoso. È sempre un atto educazionale, un atto di incapacità di un sistema sociale di guardare il tempo che viene incontro, incapacità di costruire individui più forti, di coloro che in questo momento detengono il potere e il possesso. La distruzione della costruzione è sempre comunque un processo educazionale dove l'individuo è incapace di opporsi a quanto gli viene imposto. Questa è la settima conclusione del libro delle esperienze di premorte, l'analisi delle esperienze di premorte, le NDE, che abbiamo fatto. In pratica, ciò che potrebbe essere costruito attraverso le tensioni naturali della vita, se ne organizza la distruzione. Cioè il sistema sociale deve organizzare le persone a proprie immagini e somiglianze, per i propri bisogni, per i propri peri, e dunque va a distruggere quello che il seguire in modo naturale le proprie tensioni, le proprie pulsioni, porterebbe alla costruzione. All'interno di questo processo di distruzione della costruzione si inserisce il paganesimo politeista, dove il paganesimo politeista tende a salvare i diritti della costruzione rispetto ai dettati della distruzione. Questa era la settima conclusione di questo libro. E ricordatevi che tutti gli elementi devono camminare assieme per dare un quadro complessivo su quelle che sono le esperienze di premorte. Perché le conclusioni che abbiamo tirato all'interno di questo libro e abbiamo dedotto da quello che sono le condizioni della vita sono una legata all'altra. Ok. Io vi ho detto la settima conclusione, altre tre conclusioni e lo terminiamo. Cosa abbiamo ancora? Vediamo un attimino. La costruzione del corpo di energia come ottava conclusione. Il discorso sull'iboga è la nona conclusione. E la decima sono le esperienze infernali, ma mi sa che il discorso sullo boga e le esperienze infernali faremo un tutt'uno. Bene, dunque abbiamo visto in questa conclusione come ci sia in realtà una guerra in corso, una vera e propria guerra combattuta con tutte le leggi della guerra, fra chi vorrebbe manifestare le tensioni che hanno dentro e portare avanti il proprio processo di costruzione di se stessi, e chi invece intende costringere le persone in ginocchio, vuole costringere a sottomettersi, vuole distruggere quella costruzione. Questa guerra in corso è in realtà la guerra fra il monoteismo e il politeismo, ed è una guerra che non ha assolutamente mediazioni. In questa guerra, appunto, si inserisce quello che noi andiamo a fare il 15 febbraio qui a Radio Gamma 5, il dibattito sulla generalità del crogiolo dello stragone. Per fare il dibattito sulla generalità del crogiolo dello stragone dovremmo andare a sviluppare non tanto il crogiolo stesso, che andremo ad elencare i vari elementi e vedere come quegli elementi si esprimono all'interno della genericità del crogiolo, ma andremo a definire quelle due o tre cose che sono gli elementi a prioristici, cioè gli elementi che mettiamo a monte sulla necessità di sviluppare il crogiolo dello stragone. E diventa fondamentale perché i presupposti di partenza sono praticamente i fondamenti da cui noi partiamo per andare a definire l'intera struttura logica, cioè l'intera struttura della stragoneria. Chiaramente se quegli elementi, gli elementi di partenza, vengono messi in discussione, cioè non hanno una ragione di essere, non hanno una realtà, tutto il resto del discorso logico viene a saltare, perché cessa di essere un discorso logico. Ed è tutto il discorso del monoteismo, tutto il discorso della filosofia che va dalla scolastica fin quasi ad oggi. Tutta questa filosofia, a parte i processi di libertà degli uomini, da quello che è l'orrore cristiano, cioè quei filosofi che hanno introdotto delle variabili all'interno del pensiero cristiano e hanno condotto degli spazi di libertà, a parte questo, tutto il resto della filosofia si può prendere e buttare nel cesso. Perché? Si può prendere e buttare nel cesso perché tutto il discorso filosofico che parte dagli scolastici fino ad oggi, e chi studia il classico, chi studia un po' di filosofia lo sa, parte dal presupposto dell'esistenza di un Dio creatore, di una volontà creatrice, di un essere assolutamente necessario, di una causa prima, di un assoluto che determinano praticamente l'esistente. Naturalmente, cadendo questo concetto a priori, cioè l'esistenza di una causa prima, di un Dio assoluto, di un Dio creatore, di una volontà creatrice, si può chiaramente prendere tutta la logica che ne consegue e buttarla nel cesso, perché se buttiamo nel cesso gli elementi, i presupposti di partenza, tutto il resto va buttato nel cesso. E in realtà quasi tutta la filosofia, torno a ripetere, a parte i percorsi di libertà, cioè le scoperte dei filosofi o la loro sintesi per uscire dall'assolutismo e dall'orrore cristiano, si può tranquillamente prendere e buttare nel gabinetto. Quando noi stabiliamo che il senso della vita è la vita stessa e non un oggetto diverso dalla vita, tutta la logica che ne consegue deve partire dal fatto che la vita tende a svilupparsi e le strategie di sviluppo della vita. Mentre invece se noi partiamo dal presupposto che a monte del nostro discorso c'è un Dio creatore, ciò che ne consegue è l'assoggettamento della vita al Dio creatore. Non è altro che la verità del Dio creatore che viene calata all'interno della vita. Quando cadono i presupposti di partenza per un discorso filosofico, l'intero discorso filosofico viene a fallire. Rimangono cosa dei discorsi filosofici? Rimangono i percorsi di libertà, cioè data una situazione oggettiva, dato un sistema sociale che viene manifestato dal discorso filosofico che nel nostro caso, nei nostri secoli, hanno alla base il Dio creatore, dato quel sistema sociale che si organizza su questo, naturalmente se questo sistema sociale è inumano perché contro la natura umana, contro la vita, in quanto manifestazione di un Dio creatore, di un Dio assoluto, che è contro la vita, inesistente, irreale, parto di una fantasia malata, chiaramente all'interno del sistema sociale si sviluppa tutta una serie di tensioni che tendono a rimuovere di volta in volta tutti gli ostacoli, tutti i legamenti che vengono posti dalla costruzione di un sistema sociale che si basa sul Dio creatore. Tutti quei percorsi di libertà, cioè tutte quelle forze che si sprigionano nel sistema sociale, hanno una loro realtà di esistenza. Perché? Perché partono da una presenza oggettiva reale, che è un sistema di orrore che si basa sul diocratore, e cercano di rimuoverne l'assolutismo e il tentativo di farsi spacciare per verità assoluta. Per cui i percorsi di libertà sì, hanno una realtà. Tutto il resto, prendetelo e buttatelo tranquillamente nel cesso. E non viene buttato nel cesso semplicemente perché io dico buttiamolo nel cesso, ma perché ormai l'intera storia ha dimostrato che non esiste nessuna motivazione per cui noi dobbiamo partire dal fatto che esista un diocratore. Mentre esiste un'infinità di motivazioni e un'infinità di prove, di supporti, che vanno a dimostrare che la vita esiste in sé e per sé e che ha delle proprie strategie di esistenza finalizzate a se stesse. E da qui, naturalmente, dobbiamo sviluppare tutto il percorso filosofico, tutto il percorso sociologico, tutto il percorso morale che va a determinare questo. Per cui tutto quello che andiamo a costruire partendo da questi presupposti è completamente nuovo rispetto al precedente. E quello che stiamo facendo dai microfoni di questa radio è proprio questa rivoluzione dell'intero pensiero filosofico, dell'intero pensiero umano, che fino ad oggi non era mai stata fatta. Cioè fino ad oggi sono sempre stati impostati dei percorsi di libertà all'interno di un orrore, però quei percorsi di libertà mantenevano intatto e saldo gli orrori perché loro si limitavano ad aprire delle porte. Noi tentiamo di mettere in discussione l'intero orrore e di reimpostare quella che è la vita degli uomini, partendo dal presupposto che la vita ci appartiene, che noi siamo i protagonisti della nostra esistenza e che noi andiamo a prenderci le nostre mani la responsabilità della nostra vita. Tutta quella che era la verità del Dio creatore, del Gesù di Nazareth, di Maometto, di Allah, di Mosè, eccetera, è solo carta straccia, sono solo dei trucchi con i quali sottomettere e stuprare gli individui, trasformandoli in oggetti di possesso. Noi vogliamo invece che gli individui siano dei soggetti di diritto, e quali soggetti di diritto? Non è soltanto una questione che io sono il protagonista del sistema sociale, ma come soggetto di diritto sono quello che determina la mia esistenza. Ma allora se io determino la mia esistenza, vado a costruire le strategie, le ideologie e il pensiero per cui io determino la mia esistenza. Se io determino la mia esistenza in un mondo che penso uguale a me, con le mie stesse tensioni, con le mie stesse passioni, con i miei stessi bisogni, io vado a costruire un sistema di strategie di esistenza che tenga presente che io ho un mondo che manifesta le mie stesse tensioni, le mie stesse passioni, le mie stesse esigenze. Se a quel punto io riconosco me stesso come un Dio che tenta di manifestare se stesso nel mondo e riconosco che il mondo ha le mie stesse tensioni, dunque riconosco che il mondo è composto da dei che come me tentano di espandersi in un'oggettività, vado a costruire un sistema di pensiero filosofico, un sistema morale, un sistema etico, un sistema sociale che tenga conto delle relazioni fra io che tento di costruirmi come un Dio all'interno di un mondo che è fatto da dei. Pertanto, ciò che ne consegue all'interno di tutta la struttura filosofica non ha niente a che vedere con ciò che è stato impostato precedentemente, che tentava di sottomettere gli esseri umani a un Dio assassino. E allora riconosco che le pretese del Dio creatore non sono altro che le pretese di un volgare delinquente, di un volgare assassino. Non faccio altro che riconoscere che quelle che sono le impostazioni del Gesù di Nazareth, che lui rivendica come diritto, sono solo quelle di un volgare bandito da strada. Quelle che sono le attività fatte dai preti nei confronti dei bambini non sono altro che il tentativo di uccidere le loro tensioni della vita, per cui predisporli ad essere degli consumatori di eroina, cioè della gente sottomessa e succube di un sistema sociale che li trasforma in oggetti di possesso. Cioè, qualunque sia il mio pensiero che io metto a monte del mio modo di essere, e quel pensiero che metto a monte va a sviluppare la logica del mio modo di essere. Pertanto L'importante è riuscire a comprendere che cos'è la vita. Chi riesce a vedere i movimenti, le tensioni, le forze, la realtà della vita in se stessa, riesce a sviluppare anche una struttura di pensiero che sia funzionale allo sviluppo degli esseri umani. Tanto più le persone fingono di non sapere cosa sia la vita, giocano a truffare, a imbrogliare, ad appropriarsi, perché questo è il loro modo di essere, perché questo sono stati educati ad essere, tanto più giustificheranno il possesso e la sottomissione, perché all'interno del possesso e la sottomissione giustificheranno i loro ruoli di potere e di dominio su altri individui. Ma noi andiamo ad affrontare col Crogiolo dello Stregone un altro aspetto fondamentale. Col Crogiolo dello Stregone noi andiamo a individuare l'individuo, cioè il soggetto, che vive in un sistema sociale che è comunque dominato dalla struttura educazionale cristiana e che, prendendosi nella propria mano le responsabilità della sua vita, costruisce delle strategie che comunque portino alla costruzione di se stesso in quanto Dio. E nel costruire se stesso in quanto Dio vada a modificare e a cambiare quelli che sono i parametri della vita, i parametri sociali e i parametri dell'esistenza. Noi col Crogiolo dello Stregone trasformiamo le persone da persone che subiscono le condizioni della vita a persone che diventano attive nell'affrontare e nel risolvere le proprie contraddizioni. Questo non significa che sia più comodo o più facile, anzi, comporta una fatica maggiore, però comporta anche una relazione, un travaso di energia diverso e una diversa impostazione dell'individuo davanti al mondo. C'è un individuo che non è più schiavo o servo del mondo, ma è un individuo che nel mondo mette le proprie strategie d'esistenza e costruisce le sue strategie di vita e il suo futuro. Per far questo, naturalmente, noi individuiamo quelli che sono gli elementi fondamentali, diciamo così, dell'esistenza, delle modalità dell'esistenza, individuiamo i mondi nei quali l'individuo agisce e individuiamo le varie tecniche d'azione. I mondi li conosciamo, li abbiamo già detti, noi siamo figli dell'essere natura, siamo divenuti all'interno dell'essere natura. E quello che noi dobbiamo fare in relazione all'essere natura è quello di riprenderci il nostro posto all'interno degli esseri della natura. Questo posto ci è negato dal fatto che noi ci siamo staccati dall'essere natura attraverso la ragione prima e il Dio padrone dopo. Questo stacco, questa rottura dei legamenti fra noi e l'essere natura è stata una cosa violentissima e che ha interrotto i nostri processi evolutivi. Quello che noi siamo adesso, siamo ciò che siamo perché è stato costruito in decine, centinaia di milioni di anni. Ebbene, in tutti quei decine, centinaia di milioni di anni, noi eravamo all'interno dell'essere natura. Ci siamo trasformati. La nostra catena del DNA si è sedimentata generazione dopo generazione, si è adattata alle condizioni che ha trovato, si è trasformata in base alle strategie di esistenza che i singoli individui hanno attraversato. Per cui noi siamo ciò che siamo perché per milioni di anni ogni generazione ha lavorato per costruire le proprie strategie di esistenza. Con la ragione noi ci separiamo dall'essere natura, cessiamo di essere azione, cessiamo di praticare la nostra volontà e costruiamo, tendano a farci costruire la vita sulla descrizione, un mondo descritto che è statico, al quale gli uomini si sottomettono. Dopodiché arriva anche il Dio padrone che dopo fa anche peggio. Però noi dobbiamo rientrare nella natura. Per rientrare nella natura dobbiamo praticare una serie di condizioni e una serie di modi di vedere. E i primi 10 dibattiti parlano appunto del rientrare nell'essere natura, cioè del nostro atteggiamento attraverso la vita, cioè nei confronti della vita, attraverso le determinazioni, il considerare la forza fondamentale che ha attraversato gli esseri, volontà. Praticare la sospensione del dialogo interno per fermare la ragione, praticare la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose con il loro vero nome, praticare l'arte dell'agguato. Questi 10 elementi, che saranno oggetto di 10 conferenze, 10 dibattiti, 10 discorsi, non fanno altro che riportarci all'interno dell'essere natura. Cioè praticamente non fanno altro che bloccare quello che è il dominio assoluto della ragione su di noi per ritornare nel regno della volontà e, mettendo a posto ragione e volontà, farli funzionare al nostro servizio. Fatti questi 10 dibattiti, passiamo a un altro mondo, ed è il mondo sociale degli esseri umani. Questo mondo sociale degli esseri umani comporta 5 dibattiti. Però, se i 10 dibattiti precedenti per ritornare nell'essere natura in realtà erano dei dibattiti offensivi, nel senso che noi trasformavamo noi stessi, cioè piegavamo quello che è stato il nostro condizionamento educazionale che ci ha portato ad essere ciò che è, per cambiare velocità, per ritornare indietro senza perdere però quello che è la nostra ragione, la vita nel mondo sociale umano comporta 5 dibattiti che sono difensivi. Cioè non dobbiamo più piegare noi stessi, ma dobbiamo altresì proteggere noi stessi dal sistema sociale. Il sistema sociale, abbiamo detto, tende a trasformare gli individui in soggetti sociali. Cioè praticamente strappa agli individui le loro tensioni, oppure piega le loro tensioni per farli diventare funzionali al sistema sociale. Ebbene, nel far questo distrugge quelli che sono i legamenti con l'essere natura e nel far questo tarpa le ali delle tensioni e dei bisogni dell'individuo. Da questo dobbiamo proteggersi e ci sono 5 dibattiti: toglierci dal centro del mondo, praticare lo scetticismo, manifestare il giudizio di necessità, chiederci il perché delle cose, praticare follia controllata. Nel far questo si altera la capacità di percezione dell'individuo, cioè la quantità di fenomeni che dal mondo giungono all'individuo comincia a cambiare. L'individuo non agisce più perché ragiona, usiamo il termine fra virgolette, cioè fa dei ragionamenti descritti, ma la sua azione precede la descrizione. Cioè l'individuo, mettendo ordine a se stesso, impedendo al sistema sociale di sottometterlo, fa emergere la sua intuizione. L'intuizione non è altro che la capacità dell'individuo di percepire ed elaborare fenomeni senza essere consapevoli dal punto di vista della ragione che quei fenomeni stanno agendo. Praticamente possiamo dire che l'individuo agisce prima di capire perché agisce, però per far questo serve la capacità di disciplinare quella che è la nostra intuizione. Ma se l'individuo è rientrato nel mondo dell'essere natura, se l'individuo ha saputo proteggersi dal sistema sociale, significa che è riuscito a sviluppare sufficiente autodisciplina per riuscire a sopportare l'urto dell'infinito sconosciuto che ci circonda. E allora, nella sospensione del giudizio, richiamerà le forze del mondo, imparerà a variare le condizioni del tempo, imparerà ad entrare in mondi diversi, come i mondi come tempo e altri universi, e manipolerà la propria attenzione in modo di usarla per come a lui serve, imparerà a soggettivare intento l'eros universale e praticherà il sognare, che è l'arte, il terreno nel quale il corpo luminoso che cresce comincerà ad imparare ad agire. 4 dibattiti per entrare nei mondi della percezione. Ecco, tutto questo è il crogiolo dello stregone. Naturalmente all'interno dei dibattiti che ci sarà sabato, vediamo un attimino perché ormai ho perso anche la cognizione del tempo, sabato 15 febbraio alle ore 8:30 a Radio Gamma 5 illustreremo questo discorso un po' più ampiamente. Per cui l'appuntamento è a sala dibattiti Radio Gamma 5, sabato 15 febbraio alle ore 20:30, con l'illustrazione del crogiolo dello stregone. Vi ricordo che questa serie di dibattiti sarà a cura della Federazione Pagana. E poi, naturalmente, dopo i dibattiti, ci troveremo in pizzeria, una pizzeria qua a due passi, in cui discuteremo continueremo le chiacchiere naturalmente mangiando e bevendo, non troppo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il dibattito del 15 febbraio. Va bene, visto che siamo qui, parliamo di un piccolo inno orfico. Un piccolo inno orfico. Vediamo un attimino quale ci facciamo. Dunque, oggi avevamo fatto l'inno orfico alle ore, no? Profumo di stagioni. Cosa potremmo fare? Va bene, vediamo un attimino qual è che capita di fare. In orfico, profumo a salute. Direi che è un ottimo inno. Così almeno ci ricorda alcune condizioni sociali il commento di quest'inno. Sì, faccio un inno orfico al posto della rassegna stampa per il semplice fatto che in questo periodo non ho avuto tempo di fare rassegna stampa. Per cui anche se avevo molti articoli anche interessanti, specialmente quello che mi ha dato in lista Ferdinando a proposito della mente, a proposito sì, della mente dei mistici, su un articolaccio di La Repubblica che però è interessante sotto alcuni aspetti, però non ho proprio avuto tempo di fare la rassegna stampa. E allora ci facciamo un bellissimo inorfico. L'inorfico è inorfico a salute ed è polvere di incenso. Un attimo che mi segno un attimino il giorno in cui l'ho fatto, perché dopo magari lo faccio doppio. Inorfico profumo di salute. Desiderabile, amata, molto vivificante, di tutto regina. Ascolta, beata salute, che porti la felicità a madre di tutti. Per opera tua, infatti, le malattie si consumano per i mortali. Ogni casa fiorisce gioiosa a causa tua. E le arti sono rigogliose. L'universo ti desidera sovrana, solo Ade, che sempre distrugge la vita che odia, sempre fiorente, desideratissima, riposo dei mortali. Senza di te, infatti, tutto è inutile agli uomini, né infatti i festini hanno la dolce ricchezza che dà felicità, né senza di te l'uomo diviene vecchio dalle molte sofferenze, poiché solo tu tutto domini e su tutto regni. Madea, vieni sempre soccorritrice di coloro che celebrano i misteri, allontanando l'afflizione infelice delle penose malattie. I Neorfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Invocazione a salute, intesa come moglie di Asclepio, ha negli inni orfici un significato divino. Con ben pochi precedenti. Nessuno del mondo greco, mentre nel mondo romano un ruolo importante. A Roma c'era un tempio sul Quirinale e ogni anno c'era una festa dedicata in suo onore. A volte viene accostata ad Igea, ma in una diversa tradizione Igea viene indicata come figlia di Asclepio, anche se si ritiene che un tempo fosse un modo di presentarsi di Atena, l'individuo che organizza se stesso per essere sempre in salute. una specie di arte dell'agguato messo in atto dall'individuo per catturare salute e manifestarla come un farsi quel dio. Sta di fatto che Aroma Salus si sostituisce alla Sabina Strenua, che è sempre salute, ma una salute con gioia e benessere. Salute invece è l'individuo che percorre un sentiero di conoscenza, un cammino per diventare un Dio, e pertanto manifesta salute come modo di essere lungo il proprio sentiero. Tornando agli inni orfici, siamo in tempo dove si sta distruggendo salute. Gli esseri umani stanno per essere sottomessi al Dio padrone, e per farlo si rende necessario costruire le condizioni finché siano malati. I cristiani sono dei maestri nel distruggere cultura, corpi e benessere degli individui. Gli inni orfici ricordano come la vita dell'essere umano sia un processo attraverso il quale l'individuo si costruisce. Per costruirsi necessita di buona salute, necessita di vigoria fisica, necessita di quel benessere sia intellettuale che fisico indispensabile per dilatare se stesso nel mondo in cui vive. Davanti all'arrivo dell'orrore cristiano, evocare questa divinità diventa importante. Serve a ricordare come gli esseri umani abbiano solo questa possibilità per costruire se stessi. Non esiste un Dio padrone che li soccorra, non esiste un Dio padrone che li resusciti o li guarisca miracolandoli. Esiste solo questa possibilità di esistenza nella quale possono costruire loro stessi. Per costruirsi è necessario cacciare d'agguato. Per cacciare d'agguato è necessario innanzitutto non essere prede cacciate. È necessario che tutta la fisicità sia a posto, sia forte, vigorosa e agisca in conformità con l'intelletto, i sensi e i piaceri. I piaceri dell'esistenza. Salute consuma le malattie. È un concetto assolutamente ignoto ai cristiani. Il potere di essere individuo consuma la sottomissione. È un concetto assolutamente ignoto ai cristiani. La sottomissione, consumata dal potere di essere, fa circolare veloce l'energia nell'individuo e lo rivitalizza. È un concetto assolutamente ignoto ai cristiani. L'individuo ha manifestato uno stato divino, proprio dell'essere natura. È in salute. Salute dimora in lui. Egli esprime salute. Senza di te, infatti, tutto è inutile agli uomini, né infatti i festini hanno una dolce ricchezza che dà felicità. Senza salute gli esseri umani non vivono, non apprezzano l'esistenza, non sviluppano il loro intelletto, non godono del piacere della festa. Senza salute c'è sottomissione. Per comprendere quanto fosse importante questa divinità espressa dagli esseri umani, è necessario documentarci su cosa stavano portando i cristiani. Oggi anche i cristiani amano la salute, si sono costruiti i migliori ospedali, i cristiani spacciano salute, controllano interi popoli attraverso la mafia dei missionari. La distruzione del sistema sociale indiano e il suo impedimento allo sviluppo fu opera della macellaia dell'India, quella Teresa di Calcutta che aveva costruito i campi di morte per impedire alle persone di curarsi negli ospedali e giungere ad esprimere salute. Lei i mendicanti li millantava e li spacciava. Cioè lei i medicamenti, li millantava e li spacciava come fossero eroina in cambio di battesimi, in cambio di marchiature di bestiame umano. Così i cristiani impongono il giogo e la sottomissione con la millanteria e l'inganno. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono dolce e umile di cuore, e troverete la pace per le anime vostre, perché il mio giogo è soave e il mio peso leggero. Matteo 11:26. Quanti miliardi di morti, Cosa millantava il Gesù dei cristiani? Gesù disse loro: andate a riferire a Giovanni quello che avete udito e vedete. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, ai poveri è annunziata la buona novella ed è beato colui che non troverà in me occasione di scandali. Matteo 11:4. Per i cristiani la mancanza del benessere era conseguenza delle azioni del loro Dio. Ora ecco gli uomini portare sopra un letto uno che era paralizzato, e si cercarono di introdurlo e di metterlo davanti a lui, ma non trovando da che parte entrare, a causa della folla, salirono sulla terrazza e lo calarono col lettuccio attraverso il tetto, nel mezzo davanti a lui, davanti a Gesù. Egli, vedendo la loro fede, disse: uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Luca 5:18. il dio padrone dei cristiani, artefice della salute e della malattia degli esseri umani a seconda del suo capriccio. Gli esseri umani sottomessi al capriccio del dio padrone, salute, strappata dalle manifestazioni divine del soggetto che praticandolo costruisce la sua vita per diventare oggetto di diletto nelle mani del dio padrone, che si compiace nel distribuirla a suo piacimento. Così il cristiano annuncia: guardate che fa la dolorosa morte, e il corpo sozzo e vile lo perderete per sempre, sarà affidato come cosa fetida dalla terra ai vermi. Georges Castellane, 1405-1475. Ed ecco i cristiani, mentre imponevano miseria al mondo per distruggere salute, si compiacevano di imporla anche a se stessi. Margherita del Santissimo Sacramento, morta a 29 anni nel Carmelo di Beaume, poiché aveva un fisico molto delicato ed amava la pulizia, si applicò con particolare intensità a superarsi e a questo riguardo, e non solo a toccare ed odorare cose per cui aveva ripugnanza, ma per sua maggiore mortificazione se le portava alla bocca e non trovava nulla di sudicio, come sputi, aposteme e altre cose del genere, che non inghiottisse tenendo tali cose in bocca fin tanto che ne sentiva ripugnanza. E questo praticò per i primi 3 o 4 mesi che dimorò nella santa religione, ossia in convento. Oppure il santo venerato dei cristiani, quel Francesco di Sales, fa vestire alle cincistensi della sua diocesi delle camicie di rascia, e le monache se ne lamentano ben presto perché quel tessuto attira i parassiti. La risposta del santo fu che non era da stupirsi se le vermine meget la vermine, vili insetti mangiano la vile carcassa. In questa risposta troviamo ad un tempo il macabro e l'idea che l'uomo abbia un debito da pagare. Ancora nel 1860 le contadine dell'Alto Palatinato ritenevano che lavarsi le parti genitali fosse un peccato grave. Nelle colline piemontesi, fino ai primi decenni del Novecento, fra le donne di campagna sopravviveva la convinzione che lavarsi di sotto nei punti delicati fosse peccato, quando poi non entravano in ballo i sensi di colpa della religione cristiana, subentravano preoccupazioni legate all'attività riproduttiva femminile. Salute si ritira sdegnata dal tempio dell'essere umano. L'essere umano non l'esprime più. Poi Asclepio, il guerriero della vita, agita la sua bacchetta e Salute si apre un varco. Si comprende l'importante del piacere di Salute. Così nel XX secolo si iniziano ad aprire i primi bagni pubblici su vasta scala, 1700 anni dopo che l'orrore cristiano li aveva chiusi. Così Salute torna ad essere manifestazione degli esseri umani. L'essere umano pagano politeista ha necessità di esprimere salute, deve vivere al meglio per costruirsi e trasformarsi. Il cristiano ama la malattia e la distruzione, meglio se degli altri, in quanto confida nel suo Dio padrone. Quando mai ci sarà un punto d'incontro fra antiche religioni e il loro riversarsi nell'epoca attuale e il cristianesimo? Per questo anche noi oggi, dopo 1900 anni, ci avviciniamo agli orfici antichi e con loro innalziamo l'inno a Salute. Null'altro è da aggiungere al testo. Desiderabile amata, molto vivificante, di tutto regina ascolta, beata Salute, che porti la felicità a madre di tutti. Ad opera tua, infatti, le malattie si consumano per i mortali, ogni casa fiorisce gioiosa a causa tua, e le arti sono rigogliose, l'universo ti desidera sovrana, solo Ade, che sempre distrugge la vita, ti odia. Sempre fiorente, desideratissima, riposo dei mortali. Senza di te, infatti, tutto è inutile agli uomini, né infatti i festini hanno una dolce ricchezza che dà felicità, né senza di te l'uomo diviene vecchio, dalle molte sofferenze, poiché solo a tutto domini e su tutto regni. Ma Dea, vieni sempre soccorritrice di coloro che celebrano i misteri, allontanando l'afflizione infelice delle penose malattie. Post scriptum. Le citazioni, quando non sono quelle della Bibbia dei cattolici, sono state tratte dal libro Il peccato e la paura di Jean Delameau, edizione Il Mulino, e dalla Storia sociale dell'acqua di Paolo Sorcinelli, edizione Bruno Mondadori. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E così vi ho parlato anche di questa dea. Bene. 049 700 700 049 700 838, mi ricordo i numeri di telefono. Pronto? Pronto? Chi parla?
Sono Claudio, ciao.
Ciao, dimmi.
Ascolta, io prima di tutto voglio scusarmi per l'ignoranza, perché? Perché stai trattando una materia che conosco poco, innanzitutto. In secondo luogo perché mi capita di sentire la tua trasmissione una volta ogni tanto, ma proprio ogni tanto, e per 10 minuti in auto finché vado a casa o vado al lavoro. Finito questa premessa, volevo capire due cose. La prima, io sento sempre che, come dire, critichi in maniera piuttosto aspra non solo i cattolici ma proprio i cristiani in genere, e quindi volevo capire se il perché, insomma, di questo astio soprattutto voglio dire con i cristiani. Cioè, io ho sentito durante le tue trasmissioni delle motivazioni, però voglio capire se soprattutto tu ti rivolgi verso i cristiani o se hai qualcosa da dire anche alle altre religioni. La seconda cosa è capire un attimino in cosa credi tu, ovvero sia, forse mi sbaglio, magari mi confondo con qualcun altro, ma ho sentito parlare di paganesimo, forse sbaglio? Scusami?
Scusa, sì, sono un pagano politico, perché devo mettere fuori radio.
Ah, ecco, adesso ho capito. E quindi poi io magari lascio giù e tu mi rispondi per radio tranquillamente, ma volevo sapere appunto a cosa in cui tu credi e dove io posso appunto trovare informazioni su questo. Non so se c'è qualche sito internet.
Usi internet?
Sì, vorrei capire.
Scusa.
Sì, prego, scusa.
Hai carta e penna?
No, sono in macchina, ma mi ricordo.
Ah, va bene. Comunque è facilissimo, ti do un giro in centro. Ok, d'accordo.
E ascolto per radio.
D'accordo.
Ti ringrazio, ciao.
Ciao.
Grazie, scusate. Allora, noi abbiamo nella specificità in Italia il cattolicesimo e noi ce l'abbiamo con tutte le religioni rivelate che rappresentano il male, cioè rappresentano il tentativo di trasformare gli esseri umani in oggetti di possesso. Pertanto quello che io ce l'ho, non ce l'ho io con il cristianesimo, è il cristianesimo che ce l'ha con gli uomini. Infatti il cristianesimo, vi ricordo, che è fuori legge. Può praticare il cristianesimo soltanto in funzione del concordato. Il concordato è la decisione dello Stato di non perseguire il cristianesimo per i reati che commette nell'esercizio della propria religione. Pertanto non sono io che ce l'ho con il cristianesimo, è il cristianesimo che ce l'ha con la vita. Dopodiché io vado a descrivere e a motivare perché va a distruggere la vita. Per rispondere ancora, io sono un pagano politeista, cosa significa? Significa che ritengo la vita un processo di costruzione, di trasformazione dell'uomo, di trasformazione continua, dove l'uomo si rappresenta davanti alla vita come un Dio e vive una vita in mezzo a dei, cioè riconosce il mondo, un universo di esseri in tensione continua, in trasformazione continua. Detto questo, se l'uomo all'interno di questo mondo, di questo universo, si attrezza per vivere, può costruire se stesso, cioè può costruire il proprio corpo luminoso. Se invece, come fa il cristianesimo, viene sottomesso a una verità rivelata, viene distrutta la sua capacità, la sua possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Però non è solo questo atto finale che è importante, ma è tutto il modo con cui noi affrontiamo la quotidianità, guardiamo alla vita, affrontiamo i problemi sociali e viviamo la nostra socialità. Per dire ancora a questo radioascoltatore, visto che è in macchina, può raccogliere tutto quello che vuole in internet. Abbiamo un portale che ti manda su tutti i siti specifici, per cui il portale si apre con una prima immagine, una stella a 5 punte, clicchi sopra, entri dentro, trovi una serie di cose nel portale viste, poi in una fascia che trovi sul teleschermo a sinistra, trovi tutti i link per andare sui nostri siti, ci sono 14 libri in internet. Allora, il portale è www.federazionepagana.com. Ripeto, www.federazionepagana, tutto attaccato al minuscolo, .com. Se ci sono dei problemi per arrivare su internet, vai su un motore di ricerca, scrivi Claudio Simeoni o scrivi paganesimo politeista e ti viene fuori tutto, tutto quello che tu cerchi. Boh, vediamo. Pronto? Pronto? Ciao!
Bene.
Ado il turno dopo.
No,
sono a riposo.
Ah, meglio è ora?
Sì.
Bisboccia stasera?
No.
Guarda che ti sente, che te vai e te viene. O te ne parla da una parte o da che altra?
Sì, ma ho dei problemi.
Perfetto, sta così, sta così.
Ah, buon, perfetto.
Vuoi domandarti un'opinione tua? Se per caso una persona decede a mor nel sonno, e praticamente ha più possibilità di riuscire a tenersi compatta la propria coscienza rispetto che a morire da viva e magari nella paura mentre le dio per morire?
Guarda, il morire è un attimo, qualunque morte, sia in incidente, sia nel sonno, sia per un attacco qualunque, no? È la morte migliore che ci sia, perché tu hai una frazione di secondo in cui compattare tutta l'energia. Morire invece lentamente, sì, non è che non c'hai questa possibilità, però ci sono degli interventi sociali che possono avvenire su mentre stai morendo lentamente, che sono piuttosto pesanti, cioè nel senso che ti arriva il prete, ti arriva la compassione, ti arriva il povero deficiente. Oggi è molto meno con gli ospedali, per fortuna, però in realtà succedono questo tipo di cose. In ogni caso, la morte immediata è la migliore per il passaggio. Però anche se ti muori normalmente, stai avendo una vita vissuta con passione, con conoscenza, con desideri, con tensioni, con tutte le tue voglie, e beh, comunque in ogni caso ti trasformi.
Ho capito, comunque secondo te ora non è male ora morire nel sonno?
No, no, anzi, è un'ottima morte secondo me.
Mi sento solo e va, perché la settimana passata un mio coetaneo, un mio amico di 25 anni, e che resta de notte mentre dormia.
Pazzo.
Capisco.
Che malattia aveva?
Prego?
Che malattia aveva?
Niente.
Niente, così?
Niente. Le
andata. Andata.
Di vita, resto cardiocircolatorio.
Elettrico allora?
Prego?
Cardiocircolatorio elettrico, mancati proprio gli impulsi.
Sì, praticamente sto qua da boccia e aveva riscontrato un'aritmia. Che dopo però non gli aveva piccatata.
Sì.
Sto qua a partire del Zoghea Bayonne in prima categoria, cioè... era uno sportivo e niente, era però magari e sentiva magari attenzione siccome fai il lavoro turno e a squadra che andava mal stano e lui addirittura si fa cambiare il turno, non fa più il pomeriggio per potersi allenare a sera, e ora sempre sulle 5 di mattina sotto tensione. Poi il colpo le arriva, pensa è proprio il culmine dell'emozione, l'estate che sua sorella l'ha visto un fiol e ora proprio il di prima. Non so, è stato forse un culmine, cioè una montagna di tensione su un corpo solo.
Sì.
E ora se ti ha già problemi, te parte.
Esatto, può essere, sì.
È mio caro pensare che appunto, tu insomma, tra dispiacere e tutto, le andate nel sonno, capito?
Sì, sì.
Andata a sera che hai detto, papà, svegliami domani mattina alle 5 che ho un notturno, e la mattina è andata a svegliarlo e l'ho gatta con gli occhi serai, ed è proprio morto nel sonno. E niente, avevi caro che te mi avessi detto sta roba qua.
Comunque una volta i pagani antichi di Roma, che gli dei che amano le persone gli mandano la morte mentre sono ancora nel fiore dell'età, cioè gli mandano la morte mentre sono ancora vigorosi, mentre gli dei che odiano le persone gli mandano la morte proprio in vecchiaia, mentre si stanno consumando un po' alla volta, insomma.
E come mai?
Perché era un modo di vedere le cose. In fondo vivere una vita mentre stai consumandoti giorno dopo giorno non è dignitoso, no? Meglio essere una fiamma che brucia in un attimo.
Ciao, per dirti, persona sta qua particolarmente in gamba, cioè che se stacchi a sola la media. A livello di essere persona sveglia, pronta.
Vabbè, Marco.
Mi fa un piacere, se te butta qualcosa in internet sul discorso che ti ha fatto adesso.
Vediamo, dai.
La divinità
tempo.
Oh, caro.
Sigo tempo.
Ti ringrazio.
Grazie a te invece.
Ciao, ciao bello, ciao.
Ciao, ciao. E niente, chiudo qui la trasmissione perché giustamente c'è Stefano che sta per prendere. Io vi do appuntamento per giovedì fra 15 giorni. Giovedì prossimo ci sarà Francesco da solo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti.